Bene, ora lasciamo temporaneamente quella che è la nostra agenda e iniziamo con quello che è l'ospite di questa sera. Come avete potuto capire, questa sera abbiamo un diplomatico molto eclettico. Io sono molto contenta di averlo, di essere riuscita o comunque di riuscire a ad intervistarlo. Parliamo di Fabrizio Lobasso, il quale è un funzionario diplomatico, vicario del capo delegazione del Ministero degli Esteri per la presidenza italiana del G8, nonché capo ufficio affari sociali nella direzione per le risorse umane. E praticamente da anni si occupa di tematiche legate alla comunicazione interculturale, come dicevamo prima, alla diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo e di formazione. Quindi noi siamo veramente molto contenti di averlo qui con noi questa sera per due ragioni. Prima perché ha scritto un libro molto interessante, Summit di diplomazia, l'arte di imparare due volte, messaggi dal G8, e poi perché si occupa di diffusione dell'italiano nel mondo, Radio Alma nel suo piccolo, brussellando con i programmi in lingua italiana di Radio Alma, cerca di contribuire sul piano culturale a quella che è ancora l'importanza della nostra lingua, e poi perché comunque è legato ai temi, quelli dell'interculturalità, come annunciavamo prima, che è comunque un tema a cui noi siamo molto legati, noi di Brussellando, e che spesso ci si è ritrovati poi a parlarne. Non è uno dei temi di cui parliamo spesso, però tutto sommato essere qui in questo ambiente comunque bruxellois, che insomma ci rende un po' privilegiati rispetto a quelle che sono le culture, sì, e le lingue che possiamo imparare, ascoltare o semplicemente insomma imparare a riconoscere da qualche parola, come spesso ci capita con la nostra Fiordaliso, insomma,
è immancabile, unica e impareggiabile Fiordaliso.
Di tanto in tanto insomma ci divertiamo, ma in maniera ovviamente giocosa, perché vorremmo tutti parlare l'ungherese così come lei parla l'italiano.
Purtroppo
lì c'è lunga strada, tutti magari trasferiti a Budapest, sì, chissà. Si prende il gioco di me. Quindi l'arte di imparare due volte, quindi questa diplomazia che poi è stato oggetto di attenzione pure di recente, e penso che anche i profani, coloro i quali magari avevano sentito poco parlare di diplomazia, grazie a WikiLeaks, possiamo dirlo, poi magari insomma faremo anche qualche domanda, insomma diventa sicuramente questa sera un tema molto interessante. Fabrizio.
Sì, buonasera.
Buonasera, benvenuto a Brussellando. Noi di Brussellando siamo veramente onorati di averla qui con noi come ospite questa sera.
No, grazie a voi per l'interesse mostrato e per la carineria.
Bene, allora, noi veramente attendevamo finalmente di poter fare questa intervista, perché sono i tanti temi di cui questa sera possiamo parlare. Però prima magari vorremmo sapere qualcosa di più sul suo percorso, soprattutto diciamo legato alla scrittura. Poi se vuole ovviamente può aggiungere anche qualche elemento legato alla sua professione.
Va benissimo. Sì, di base come professione io faccio il funzionario diplomatico, in questo momento mi trovo a Roma dopo aver fatto anche io il mio periodo estero abbastanza lungo in sede come Cile, Santiago e in Grecia come Atene. La scrittura nasce da molto tempo, è sempre stata una mia passione, e negli ultimi tempi ha preso una dirittura un po' più accademica, più professionale. Ci sono stati degli incontri importanti che poi si sono anche tramutati in rapporti di amicizia con alcune persone della Ca' Foscari, in particolare il professor Paolo Balboni, ben noto a livello internazionale sia per le tematiche interculturali che porta avanti, ma soprattutto perché è un glotto didatta di grossa fama, e i suoi assistenti. È partita quindi questa collaborazione, visto che non solo come diplomatico ma come Fabrizio vi era proprio un'attenzione particolare ai temi riguardanti il rapporto interpersonale, soprattutto in ambito di culture diverse, e quindi siamo andati avanti prima con degli articoli, poi con una bella esperienza a tre firme con gli amici della Ca' Foscari, che è manuale di comunicazione interculturale tra italiani e greci, nel quale appunto definiamo un po' di pregi e di differenze tra noi e gli amici greci, e questa bella avventura poi è continuata approfittando del fatto che essendo stato nel 2007 nominato vice capo delegazione per la presidenza italiana del G8 del Ministero degli Esteri, ho avuto a che fare continuamente con una realtà estera estremamente multiforme. Abbiamo coordinato tanti giovani diplomatici che hanno lavorato alacremente in quei giorni, sia del G8 dei ministri degli esteri a Trieste, sia del G8 dell'Aquila, e da lì quindi è venuta questa idea di mettere nero su bianco, con una casa editrice importante come Rubbettino, sempre molto sensibile al lato internazionale, e con la prefazione dell'onorevole ministro Frattini abbiamo messo nero su bianco queste esperienze interculturali dei ragazzi, dei giovani sul campo, ed è venuto fuori questo libro che, devo essere sincero, ci sta dando, a me e Fabrizio Petri, che è il consigliere d'ambasciata coautore di questo libro, ci sta dando molte soddisfazioni.
Beh, immagino che effettivamente i temi trattati esulino anche poi le tematiche abituali di cui si parla diciamo in diplomazia, perché per la prima volta avete, immagino la prima volta, però magari poi posso sbagliare, sono nuovi protagonisti, insomma si parla finalmente di persone che magari non hanno ruoli importanti, ma che in quei giorni, in quei momenti hanno rivestito invece, immagino un liaison officer per esempio, un ruolo chiave per la buona riuscita dei summit stessi.
Sì, sono d'accordo, abbiamo voluto recuperare un aspetto importantissimo, intrinseco della figura, non tanto solo del diplomatico, ma del funzionario che in qualche modo lavora all'estero, per l'estero, con l'estero. È la sua facoltà di essere naturalmente un narratore culturale e un narratore interculturale. Anticamente, quando i mezzi di comunicazione non erano così forti e veloci, vi era molto mistero e anche uno spunto esotico della funzione di un qualsiasi personaggio che avesse lavorato all'estero e avesse dovuto raccontare questo estero ai propri compatrioti, perché ovviamente vi era un'analisi molto profonda che ancora adesso è viva. Apro e chiudo parentesi, l'esatto opposto del significato di una cosa come Wikileaks, che insomma, naviga verso la superficie, mentre in questo caso siamo voluti andare nel nucleo di fuoco della stessa sostanza di un funzionario che lavora a contatto con l'estero, narrare la realtà che lo circonda, narrarla attraverso facoltà etiche, caratteristiche etiche così importanti come l'empatia, come il dialogo, come l'ascolto attivo, azionando l'osservatore interno che permette di osservare se stessi, guardare se stessi nel rapporto con gli altri, per creare dei ponti umani, dei rapporti interpersonali, dei retti rapporti umani con ciò che appare immediatamente diverso, ma che in effetti appartiene, come tutti noi, alla stessa famiglia dell'umanità.
Tra l'altro, quello che ho trovato estremamente interessante è anche l'aspetto polivalente che mettete in rilievo del liaison officer: dal lato rappresentante dello Stato, quindi con le preoccupazioni legate all'attività che sta svolgendo, quindi al suo stress psicofisico, insomma, e quant'altro, e dall'altra poi l'essere umano, quindi ciascuno di noi ha dei timori, dei dubbi, delle incertezze, però supera entrambe queste dimensioni proprio perché deve poter affrontare l'imprevisto, la diversità, e pazientare ovviamente anche rispetto alle proprie debolezze, quali possono essere per esempio l'emotività. Da questa sua narrazione, che idea si è fatto in generale nel mettere insieme poi queste due dimensioni, che possono essere comunque comuni magari a tutti coloro i quali hanno un lavoro di un certo rilievo, di una certa importanza, in un aspetto così, in un contesto multiculturale così difficile da gestire in taluni momenti?
Certo, rendere protagonisti dei giovani diplomatici o dei giovani funzionari che lavorano con l'estero era come veramente sparare verso la Croce Rossa, troppo facile, nel senso che la loro gioventù, la loro giovinezza, la loro freschezza, ovviamente paragonabile anche a quella di tanti altri funzionari di più alto grado, ma ancora di più questa motivazione, questa entrata, quest'essere ancora sulla rotta sulla pista di decollo dopo aver tanto faticato per entrare in carriera diplomatica, quindi è stato ancora più bello poter mettere loro come protagonisti di questa storia, perché in effetti sono ancora di più caratterizzati da questo grande entusiasmo, da questa grande freschezza, da questo incanto che magari nel tempo, con le esperienze, con le botte che si ricevono dalla vita, forse talvolta può anche essere diciamo così, messo in ombra, può anche diminuire. Ed è quindi abbastanza, è stato abbastanza semplice, me ne sono subito accorto nel momento in cui io e il consigliere Petri li coordinavamo all'interno di questi grandi eventi dove c'erano 40, 50, 60 delegazioni straniere, vederli così appassionati, così emotivi, così stoici, così soldati per certi versi nel, nel senso buono della parola, e quindi mettere insieme quelle caratteristiche che sono così richieste in diplomazia, come la temperanza, come la serenità, come l'equilibrio, il giudizio, ma contemporaneamente anche poter esprimere liberamente in una forma serena, pulita, simpatica, tenera, oserei dire, questo loro essere uomini, questo essere giovani. Ricordiamoci che appunto i ragazzi nel 2009, quando hanno fatto il G8, erano entrati da pochissimi mesi al Ministero. Sono persone che hanno potuto stringere la mano e chiacchierare per 10 minuti con Ban Ki-moon, il segretario generale delle Nazioni Unite, così come un'esperienza che forse potrebbe mai capitare invece anche a un diplomatico anche di carriera più lunga e più anziano lavorativamente. Quindi è stato molto bello e molto semplice poterli mettere al centro del, del, dello, della scena, farli diventare protagonisti, perché loro stessi erano capaci di sentire e di manifestare questa molteplicità di emozioni, di essere funzionari dello Stato, di fare i diplomatici e quindi anche di assumere un ruolo e di cercare di smussare le punte in momenti di grande tensione come possono essere quelli durante dei meeting internazionali di tale importanza, ma contemporaneamente ancora quella freschezza per potersi leggere dentro e poter parlare di loro stessi e della realtà che li circonda a piede libero, con un linguaggio autentico che ovviamente nel nostro intento era quello che serviva per andare al cuore del dottore.
Questo mi permette di fare un passo indietro, perché volevo insomma un po' condurla nella, nell'argomento legato poi al titolo, perché è estremamente interessante, diplomazia, e magari possiamo un attimo raccontare cosa c'è dietro, insomma, la creazione, la, la trasformazione della parola così come voi l'avete resa nel titolo.
Sì, e ricordo anche l'episodio molto bello, eravamo a Venezia su una terrazza fiorita in un pomeriggio, adesso proprio l'occasione è buona per dire, in un pomeriggio interculturale con persone di diverse lingue, di diverse estrazioni, si parlava in diverse modalità e di tante cose differenti tra di loro, e a un certo punto stavamo, l'idea già ormai stava venendo lentamente, stava affiorando, poi sarebbe diventata una grande realtà a cena, in questa cena fortunata con l'onorevole ministro che ha saputo cogliere immediatamente l'occasione di questa proposta che gli abbiamo fatto, in questa, ripeto, in questa cena fortuita fatta all'Aquila, nella quale abbiamo potuto come dire, parlare apertamente e per 2 ore di tanti argomenti che, se non nella velocità delle comunicazioni e degli impegni internazionali di persone così importanti, non avremmo potuto fare, è venuto fuori quest'idea. Diplomazia, perché lì conta moltissimo il mio passaggio in territorio greco, in territorio ellenico. Da buon interculturalista, quale io cerco di definirmi, seppur a volte magari ecco, non sempre riesco a essere in linea con i miei propositi, ho voluto imparare velocemente nei 3 anni e mezzo che sono stato in Grecia la lingua greca moderna, perché questa era la maniera per poter immediatamente entrare in contatto con gli amici greci che avevano tutto un mondo da scoprire, che avremmo potuto scoprire in maniera molto molto più bella parlando il greco. E imparare il greco, io lo consiglierei a tutti, non solo quello antico ma quello moderno, significa rivalutare ancora di più la propria lingua. Il termine maseno vuol dire imparare, TH, scritto col TH, come anche il termine masia vuol dire occhi, e da lì anche guardare, maseno, imparare. E vado ancora più indietro, il sanscrito, meda, voleva dire intelligenza, quindi c'ha una funzione ancora più forte. Diplo è un classico suffisso che vuol dire 2 volte, ed era proprio il senso più profondo di una professione bella come quella del diplomatico, poter guardare con doppio occhio, il proprio occhio e l'occhio degli altri. Guardare con gli occhi degli altri che cosa significa? Essere profondamente empatici, sentire come sentono gli altri, non solamente sfogliare dei libri o fare una ricerca su internet o scrivere un messaggio che possa tornare a casa velocemente essere letto distrattamente, ma è sentire quello che sentono gli altri per cercare di trasferire al lettore, all'ascoltatore, all'interlocutore il vero senso di ciò che stiamo sentendo e di ciò che stiamo studiando. Quindi due volte, sentire due volte, imparare due volte, questo era il senso e speriamo di esserci riusciti.
C'è un passaggio però ancora da sottolineare, col quale vorrei anche insomma concludere questa intervista, che è molto interessante, perché è uno dei temi su cui Brusselland si è molto interrogata nei suoi 3 anni di attività, che è quel passaggio difficile, non sempre scontato, che va dalla multiculturalità all'interculturalità.
Certo.
Allora io mi chiedevo in che modo insomma la tematica è stata affrontata e quali sono le lezioni che oggi noi possiamo magari condividere e scambiarci proprio per rendere l'interculturalità ancora più forte rispetto a quella che è la situazione attuale.
Certo. È molto bello che tu mi chieda questo, perché è proprio quella differenza di suffisso tra multi e inter che fa la differenza e che probabilmente nasconde tutto un mondo fatto di relazioni umane più giuste e più equilibrate. Essere multiculturali o vivere in un ambiente multiculturale, non solo secondo me o secondo i migliori interculturalisti, ma spesso ne ha parlato anche il Consiglio d'Europa e anche la Commissione Europea, significa vivere un mondo in cui non si è indifferenti alla differenza, si apprezza la differenza, la si vive e se ne trae arricchimento. È il passaggio con l'inter che diventa il grande punto focale, la grande novità. Un multi significa una coesistenza arricchente, l'inter significa dinamicità. Significa scoprire mondi nuovi, significa mettere il mio e il tuo insieme, il mio e quello dell'altro, per cercare di trovare dei punti di sintesi superiori che non sono più il mio o il tuo, sono qualcosa di diverso, sono un po' di mio e un po' di tuo, ma hanno acquisito un'entità superiore che sta proprio in quell'inter, quel passo avanti, quell'espansione di coscienza che ci permette non solo di arricchirci tollerando la presenza degli altri, ma studiare se stessi e gli altri a tal punto da poter incontrare nuovi punti di evoluzione per farci avanzare in questo processo di espansione di coscienza e quindi di semina per un mondo migliore e per delle relazioni umane di tipo migliore.
Per usare una metafora che lei stesso ha utilizzato nelle conclusioni, per dirla con Flaubert, ciò che fa la collana non sono le perle ma il filo.
Certamente, e il filo è infinito. Il filo è uno stato di coscienza, il filo non è qualcosa di materiale. L'interculturalità è uno stato di coscienza, è come vivere una forma di trance continuo, molto cosciente, molto forte, alla ricerca di qualcosa di nuovo, alla ricerca di un contatto continuo verso questo processo evolutivo che ci rende persone migliori.
Il nostro Giorgio ha una domanda.
Sì, salve, la mia domanda forse esula un po', ma si avvicina proprio a quello che stavamo dicendo di multiculturalità e interculturalità.
Sì.
Ed è una sua opinione. Io sono di origine veneta.
Ah, che bello.
E fra l'altro proprio a provincia di Venezia, molto vicino a Venezia. E sono molto felice e anche molto contento di aver imparato il veneto. Cioè io potrei dire che sono prima madrelingua veneta, perché ho imparato prima il veneto dell'italiano.
Certo.
E quando io mi sento profondamente italiano, non mi si confondo, per questo lo dichiaro a gran voce, quello che mi dispiace è proprio il fatto che mi sembra che, almeno nel passato, ora meno, anzi ora forse quasi è sparito il tutto, però io mi sento italiano, ma mi dispiacerebbe molto una volta trovarmi ad andare a Firenze, Roma o Napoli o a Palermo e trovarmi di nuovo tra virgolette a casa. Io vorrei sempre sentire che c'è una differenza, perché c'è una storia di quel territorio, di quella gente che vive lì, che è diversa dalla mia, e proprio questo fa la mia ricchezza. Cioè sono italiano e quindi dietro di me c'è tutta l'Italia, tutta questa differenza. A volte però mi sembra che non abbiamo affrontato correttamente il tema dell'interculturalità in Italia, semplicemente abbiamo scavalcato andando direttamente alla globalizzazione. Quindi ci siamo in qualche modo appiattiti, senza veramente mai incontrarci, su dei valori diversi. Non so se anche lei condivide questa analisi, perché a me questo fa un po' tristezza, nel senso che io vorrei invece cercare di spingere sulle tradizioni, tenerle vive, perché la tradizione è questa differenza che abbiamo in Italia, differenza che è di tutto, anche del cibo, insomma, che crea il genio italiano, che crea la differenza e la ricchezza dell'Italia.
Sono contento che abbia utilizzato questa metafora del cibo, perché vuol dire che mi ha letto proprio nel pensiero, perché mentre lei stava terminando la sua domanda, in effetti pensavo proprio a quello. Mettiamola così, è la differenza che ci può essere tra cercare di fare un frullato e cercare invece di presentare una meravigliosa macedonia di frutta. È proprio quella la differenza. Un'idealistica tensione verso l'unificazione, la globalizzazione, di qualcosa nel nome di un ideale non concreto, che non tenga presente del fatto che tutti quanti noi in ogni luogo siamo dotati di, per usare un termine computer, di un hardware, di un disco rigido sul quale poi inserire tutte le nostre esperienze. Pensare di poter fare, un po' come scritto sul dollaro americano, e pluribus unum, una forma di frullato, significa non tenere presente l'armonia e la bellezza di una meravigliosa Macedonia, nella quale ogni pezzo, ogni colore, ogni sua storia, ogni terra di provenienza è un piccolo tassello per creare quella perfezione che non ci sarebbe sottraendo un pezzo o un colore o una forma. È quella la diversità, e quindi sono d'accordo con lei, è bello cercare retti rapporti umani e un'espansione dell'evoluzione umana attraverso il rispetto della diversità e l'apprendimento e l'arricchimento della diversità da parte degli altri.
Che tra l'altro, insomma, anche per rendere poi un attimo il concetto, per chiarire poi la differenza tra il frullato e la Macedonia poi permette l'apertura verso l'altro, cosa che invece il frullato annulla completamente, che resta quindi poi nella dimensione complementare che abbiamo verso gli altri.
Purtroppo se ne parla poco.
Purtroppo
in Italia,
sì, se ne parla pochissimo in Italia. In Belgio ci siamo un po' più abituati, forse perché da privilegiati quali siamo nel lavorare in un ambiente comunque soprattutto multiculturale, poi insomma l'interculturalità arriva più tardi, è un processo, non è immediato, ci permette comunque di confrontarci quotidianamente con tematiche e soprattutto con relazioni che dobbiamo gestire non soltanto come italiani, quindi col nostro passato di italiano, ma come europei, che questa è poi una dimensione importante che non dobbiamo sottovalutare e che ci permette poi di convivere serenamente, almeno nel nostro caso, con 26 altre nazionalità e tante altre ancora che incontriamo poi come satelliti che ruotano le nostre attività quotidiane. Ambasciatore, il tempo è tiranno, almeno in radio il tempo scorre velocemente.
Dipartendoci, noi diciamo che tempus tyrannosaurus rex, e che così.
Sta lavorando a qualcos'altro, c'è qualcosa che bolle in pentola che magari possiamo anticipare ai nostri amici ascoltatori?
Sicuramente, l'intercultura è una cosa che ci sta così attaccata come funzionari verso l'estero, che devo essere sincero, sta, tramite anche questo libro, sta travalicando un po' l'aspetto del pubblico, nel senso che a fine novembre io sono stato ospite di una manifestazione privata, di una società privata a Milano, questa associazione che è secretari.it, che riunisce tutta una serie di segretari di direzione, centinaia, migliaia di segretari di direzione. Anche lì è stato fatto un concorso sull'intercultura, sono state date testimonianze bellissime su come queste segretarie di direzione hanno potuto affrontare rapporti con partner e con interlocutori esteri, ne sta venendo fuori sicuramente un libro attraverso un'analisi approfondita di questi contributi di queste donne meravigliose, e con un po' di orgoglio possiamo dire che il Ministero degli Esteri, attraverso un suo umile servitore, per una volta tanto fa lezione alle aziende private e non è il contrario.
Ah, bene, veramente siamo felicissimi, insomma, di sapere di quest'altra novità. Quindi noi ovviamente la ringraziamo, speriamo di poterla avere nuovamente nostro ospite magari tra qualche mese, e chissà, magari costruire una puntata proprio interamente consacrata all'interculturalità. Quindi ricordiamo ai nostri amici ascoltatori: Diplomazia, l'arte di imparare due volte, messaggi dal G8, a cura di Fabrizio Petri e Fabrizio Lobasso. Ricordiamo anche la casa editrice Rubettino e, come ricordava Fabrizio prima, con la prefazione dell'onorevole ministro degli affari esteri Franco Frattini. Fabrizio, noi la ringraziamo, veramente le facciamo i nostri, le rinnoviamo i nostri migliori complimenti e le auguriamo un'ottima serata.
Grazie a voi e grazie per questa squisita intervista e per questo momento insieme, è molto bello.
Grazie.
Grazie.
È l'arte dell'incontro.
Buona serata.
Buona serata.